15.02 di giovedì 16 febbraio 2023, bentornati in diretta su ZaiTime, con voi come ogni giorno dal lunedì al venerdì Riccardo Cotumaccio, con noi in cabina di regia lo straordinario Flo, con me davanti ai miei occhi, i nostri otto occhi, avendo due occhiali insomma sul naso in questo momento, Francesca Barbato, bentornata!
Eccoci Riccardo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio al nostro Emanuele in cabina di regia, che non è solo.
Ai ai ai.
Chi ci segue su Twitch e quindi ha la videocamera accesa lo può vedere, per tutti gli altri lo raccontiamo noi, è in piacevole compagnia della professoressa Anna Laura Testa, docente di lettere al Liceo Dante di Roma.
Ciao Anna Laura!
Eccoci, vediamo un
con
saluto.
Una sapiente scusa si è fatta da parte la professoressa, inventandosi una influenza o comunque una malattia, ha detto no, io non vengo in diretta. Vabbè, noi la accettiamo Anna Laura, però la prossima volta ti vogliamo in diretta, anche che sono tantissimi anni che collaboriamo. Quindi prima o poi te tocca, quindi Francesca sappilo, questa è la premessa che facciamo.
Benissimo, la faremo entrare in diretta volente o nolente, no? A parte le battute, ovviamente, come hai appena ricordato Riccardo, Liceo Dante di Roma, che è stato coinvolto proprio in queste settimane, avete avuto modo di ascoltarli direttamente, le ragazze e i ragazzi del liceo che sono venuti e verranno anche oggi in studio, in redazione e in diretta con noi per parlare ovviamente in radio, avere questa esperienza radiofonica e giornalistica da vivere a 360 gradi. Li abbiamo coinvolti, così come abbiamo coinvolto e continuiamo anche oggi a coinvolgere i ragazzi del Liceo Da Vinci di Bologna, anche loro coinvolti con il nostro Luca Lovisetto in questo percorso radiofonico valido sempre fini del PCTO. E abbiamo già in collegamento, anzi la perdoniamo per l'attesa, anche la studentessa di oggi, Marta Calzolari. Marta, ciao.
Ciao Marta.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
C'è anche una via a Roma, via dei Calzolari, tra l'altro è bellissima. Beh, questo forse a Marta non interesserà, però ai nostri amici romani fatemi una passeggiata, via dei Calzolari, va bene?
Marta, sei già venuta a Roma a proposito?
No, ancora mai.
Ecco, quando verrai, come ti ha ricordato Riccardo, fra le varie visite ovviamente turistiche, musei da andare a vedere, anche una passeggiata in via dei Calzolari
che
sarà.
Non esiste, che sto controllando, com'era? Via
Calzolai?
Neanche calzolai,
no,
però esistono.
Sì, c'è qualcosa con... Aspetta che forse abbiamo l'aiuto dal pubblico.
Attenzione,
anzi, dalla
Laura,
professoressa.
Magari. Al centro, anche secondo me al centro. Però evidentemente ci siamo sbagliati.
Che non è via dei Calzaioli però a Firenze, da non confondere,
no.
Che è un'altra via centrale che congiunge, esatto, il centro di Firenze.
Questo è un mistero. Adesso mi informo io, Francesca,
okay.
ci penso io, sì, ecco.
Nel frattempo invece, Marta, purtroppo dobbiamo parlare del tema del giorno che hai scelto. Dico purtroppo perché torniamo a parlare di guerra, giusto Marta?
Sì. Allora. Appunto la notizia di oggi riguarda l'attacco russo di ieri notte e gli sviluppi della guerra con la visita del ministro israeliano in Ucraina.
Esattamente, il ministro degli esteri israeliano Eli Cohen, che è arrivato a Kiev dove vedrà il presidente Zelensky, è un evento importante perché è la prima volta, ricordiamolo, che un esponente israeliano arriva in Ucraina dall'invasione russa del paese, quindi in questo anno, giusto Marta?
Esattamente, e Cohen, secondo un portavoce, annuncerà appunto il ritorno dell'ambasciata israeliana in Ucraina per attività continue a Kiev. E egli stesso annuncia che è arrivato oggi per la prima visita di un ministro israeliano a Kiev dallo scoppio dei combattimenti. E nell'ultimo anno Israele si è schierato a fianco del popolo ucraino e dalla parte dell'Ucraina. E oggi sventoleranno la bandiera israeliana presso l'ambasciata israeliana a Kiev, che tornerà ad attività continue al fine di rafforzare le relazioni tra i paesi.
Esattamente, questa è sicuramente una delle notizie del giorno. L'esercito ucraino, tra l'altro, nella notte scorsa ha anche abbattuto 16 missili russi durante il 15° attacco su larga scala delle forze di Mosca, che ha colpito anche infrastrutture critiche in diverse regioni del paese. La Russia invece ha colpito la notte scorsa obiettivi nel nord e nell'ovest del paese e, secondo ovviamente quanto noto anche su Telegram, il capo di gabinetto del presidente Zelensky Zelensky ha dichiarato un altro attacco missilistico da parte dei russi, hanno lanciato missili e droni di notte, purtroppo ci sono attacchi nel nord e nell'ovest del paese, così come nelle varie regioni appunto citate. Marta, vuoi aggiungere qualcosa alla notizia appunto del giorno?
Una delle regioni più colpite è stata Leopoli, e però, come sottolineato il gabinetto del presidente Zelensky, l'unità di Israele hanno abbattuto la maggior parte dei missili del nemico, e infatti alcune unità della Wagner, che è un'organizzazione di mercenari russi, ha subito perdite dell'80% nell'assedio a Bakhmut.
Esattamente, Marta, ti sentiamo un po' a scatti, quindi prima di salutarti, se volevi aggiungere anche riguardo la NATO, che appunto ha dichiarato di accelerare sulle munizioni.
Sì, la nuova massiccia offensiva della Russia contro l'Ucraina a un anno dall'invasione è in una fase di preparazione molto avanzata, se non addirittura già iniziata. E movimenti al confine di truppe e mezzi aerei compresi non sono passati inosservati, così come le navi nucleari nel Baltico. E quindi Stati Uniti e Europa intendono accelerare sulla consegna di armi a Kiev, che le consentano di difendersi e vincere sul campo di battaglia. Unico modo, secondo l'alto rappresentante UE Joseph Borrell, per arrivare ad un negoziato e quindi alla pace.
Bene, allora ringraziamo Marta Calzolari del Liceo Da Vinci di Bologna per essere intervenuta in Zeitime per parlare, come stanno facendo anche i suoi compagni di classe, del tema del giorno. Grazie Marta.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Sono informato, carissima Barbato, ed esiste soltanto una via Francesco Calzolari a Roma.
E in che zona è situata, per curiosità?
Sulla Cassia, più
sulla
o meno.
Cassia. Sì, però sì. Non è una via, diciamo, una strada famosa o comunque pedonale.
La domanda è perché abbiamo avuto tutti questo lapsus?
Perché secondo me c'è qualcosa di simile che ricorda quel nome a questo punto. Perché io personalmente credo di non esserci mai andata, perché non è zona mia, tra l'altro. Cioè non è un quartiere che frequento. Quindi...
mistero che si infittisce. Sì. Va bene, andiamo in break musicale con Lazza, questa è ormai la tantissimo apprezzata Cenere. Tra poco.
Ho paura di non riconoscerti mai più. Non credo più alle favole. So che ho un posto, ma non qui. Tra le tue grida in loop, corro via su una cabriole. Di noi resteranno soltanto ricordi confusi. Pezzi di vetro, mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi. Mi rendi cieco, ti penso com'è per rialzarmi. Sto silenzio potrebbe ammazzarmi. Aiutami a sparire come c'è. Ho visto un paio di inferni alla volta. So che vedermi così ti impressiona. Primo in classifica ma non mi importa. Mi sento l'ultimo come persona. L'ultima volta che ho fatto un pronostico è andata a finire che mi sono arreso. Sai che detesto che citi l'oroscopo, ma non sai quanto con me ci abbia preso. Ti prego abbassa la voce, o da sta casa ci cacciano proprio. Ormai nemmeno facciamo l'amore, direi piuttosto che facciamo l'odio. Ora ti sento distante, io schifo il mondo e tu guardi. Cercavo una verità che è sempre in mano ai bugiardi. Aiutami a sparire come c'è. Cancella
rinasceremo insieme dalla cena.
Le 15:15 in diretta su Zai Time, un po' di rock, gli Alter Bridge con Metalingus, Riccardo Cotumaccio con voi, Francesca Barbato, le nostre studentesse finalmente in studio. Francesca?
Sì, sono arrivate finalmente, traffico permettendo, deduco dalle loro, dai loro volti sconvolti, e le presentiamo. Intanto in studio abbiamo Camilla ed Elena. Ciao Camilla.
Ciao.
E ciao Elena.
Ciao.
E non siamo soli, perché in collegamento invece, Zai Time, lo sapete, è la trasmissione che dà voce alle ragazze ma anche alle professoresse e al corpo docente, e abbiamo infatti la possibilità di intervistare per un bellissimo progetto che si chiama Chuck Teramo e dintorni la professoressa Daniela Di Ferdinando. Benvenuta.
Grazie, buonasera a voi. Benvenuto ai ragazzi anche.
Visto professoressa, le abbiamo portato comunque delle studentesse in studio per l'intervista.
Ma infatti sì, diciamo che poi alla fine la natura e la finalità, e anche la natura di questo progetto, era comunque di valorizzare i ragazzi, di valorizzare gli alunni, valorizzare le competenze, valorizzare la personalità, la crescita, e quindi benvengano, insomma.
Bene, allora, facendo un passo indietro, anche se abbiamo, sì, più o meno, no, già noti quelli che sono gli obiettivi, il progetto è stato ideato e coordinato da lei, realizzato dalla classe, sì, 4B, indirizzo accoglienza turistica dell'istituto alberghiero di Popparozzi di Teramo, che con l'occasione salutiamo. Di cosa si tratta? Perché io appunto so che è un percorso, un vero e proprio progetto didattico che poi ha rappresentato un pellegrinaggio virtuale, ma lascio raccontare a lei cos'è Chuck Tour.
Sì, ecco, allora, un pellegrinaggio virtuale che abbiamo ideato come percorso turistico, appunto per il corso di accoglienza turistica. Virtuale perché è stato realizzato ovviamente con le nuove tecnologie digitali, sotto forma di TikTok, quindi adottando un canale che è proprio tipico dei giovani, dei ragazzi, insomma, di questa generazione Z, mi pare che sia questa. E poi soprattutto virtuale, perché era un progetto che è scaturito un po' dalla, dall'idea di resilienza post pandemia, perché ecco, in pandemia abbiamo vissuto ogni cosa, in ogni esperienza in virtuale, e quindi abbiamo voluto realizzare anche questa esperienza virtuale, cioè un viaggio. Un viaggio, sì, un pellegrinaggio, quindi diciamo che abbiamo scelto il settore del turismo religioso, perché nel nostro territorio diciamo il fattore religioso, il fattore devozionale è un aspetto, è un fattore che si accompagna e si radica al territorio, quindi alla storia del territorio, alla morfologia del territorio stesso, allo sfruttamento delle risorse, alle tradizioni e quindi quello che costruisce l'identità. Perché altra finalità del progetto era quella di riscoprire le proprie radici, riscoprire le ragioni delle proprie tradizioni. Infatti, ecco, abbiamo costruito questo viaggio, questo itinerario attraverso i santuari mariani, principalmente della diocesi, e riscoprendone le tradizioni, quindi le leggende di apparizione di queste Madonne, tutta la devozionalità che è collegata a tutte queste cose, e soprattutto la riscoperta anche del prodotto tipico e quindi della gastronomia tipica. Nel nostro istituto abbiamo anche un indirizzo di gastronomia e cucina, e quindi i ragazzi di quell'indirizzo poi hanno realizzato i piatti tipici. Sempre sotto forma di TikTok, di tutorial TikTok, abbiamo proprio realizzato queste antiche ricette. E quindi tutto questo lo si può appunto visualizzare in forma di TikTok, e poi c'è una piattaforma dove ci sono gli approfondimenti, i testi di approfondimento di tutte le cose, quindi le ricette, la storia, le emergenze artistiche, architettoniche, ecco tutto.
Certo.
Questo.
Una piattaforma 360 gradi che racconta ovviamente il territorio di Teramo. C'è una domanda per lei, sì, da parte di Camilla.
Professoressa, quanti, sì, alunni hanno contribuito e in che modo?
Allora, gli alunni sono stati proprio gli attori protagonisti, nel vero senso della parola. È stata una classe poco numerosa, quindi erano circa 10-12. E hanno contribuito attivamente, nel senso che c'è stata una prima fase di preparazione proprio, quindi abbiamo studiato davvero, quindi io e anche le colleghe di inglese, la collega di economia e marketing del territorio, abbiamo collaborato proprio nelle fasi di conoscenza del territorio stesso, io dal punto di vista artistico, la collega dal punto di vista un po' più così economico e pratico, e quindi ci sono state proprio delle lezioni di approfondimento. I ragazzi poi hanno seguito dei piccoli corsi di dizione e piccoli corsi anche di recitazione, perché hanno dovuto interpretare le loro parti, cioè hanno dovuto spendere per davvero le loro competenze sociali per poter realizzare questi TikTok. Su dei testi che sono stati realizzati, loro hanno realizzato questi TikTok sul territorio, quindi ad ogni luogo, ad ogni sito è stata dedicata una giornata in cui siamo andati a fare riprese, a fare queste questi TikTok,
certo.
Appunto.
Beh, TikTok è una piattaforma, un mezzo di comunicazione a tutti gli effetti ormai, no? Elena, tu lo utilizzi?
Sì, ogni tanto sì.
Bene, so che però hai anche un'altra domanda per la professoressa.
Sì, e quanto è durato più o meno il progetto?
Ecco, dalla fase iniziale, che è stato nel 2021, quindi quando ho avuto questa idea e l'ho esplicitata un po' ai colleghi e alla dirigente, e all'ultima fase di realizzazione esattamente un anno. Ecco, da febbraio 2021 a marzo 2022 proprio la realizzazione, e poi è stato presentato quindi ufficialmente a ottobre del 2022, quindi un anno.
Bene, no, professoressa, prima di salutarla ho solo una curiosità, perché appunto, come lei diceva, si è partito da questo pellegrinaggio virtuale, il racconto anche, no, delle chiese, dei luoghi di culto tipici del territorio. È stato un modo anche per riavvicinare i ragazzi in un certo senso alla religione come punto attrattivo ma anche aggregativo?
Sì, però ecco, invece di fare il discorso, perché in realtà, guardi, c'è stato la prima lezione di approfondimento in cui abbiamo presentato questa idea di progetto, davvero c'è stata questa battuta, ma professore, ma tutte ste madonne, ma perché? E allora io ho avuto proprio l'assist per poter spiegare. Tutte queste madonne, al di là dell'elemento religioso in senso stretto o dottrinale, non sono altro, queste madonne, che l'espressione del nostro senso di sacralità. Cosa è sacro per noi? È sacro per noi il luogo dove siamo nati, ciò che mangiamo, ciò che viviamo in famiglia, il nostro dialetto, le nostre tradizioni. Ecco, sì, in questo senso c'è stata questa riscoperta e questo approfondimento, questo sì, proprio della propria identità, delle radici identitarie, più che insomma del senso religioso
del termine, pure, certo, ecco. Quindi come luogo anche attrattivo, la scoperta dell'Abruzzo, tra l'altro una regione che conosciamo molto bene, professoressa, perché abbiamo portato avanti dei progetti ovviamente anche nella regione di racconto del territorio proprio anche post sisma, come modo anche di aggregare i giovani, quindi siamo assolutamente molto contenti di raccontare, di aver raccontato anche Chuck, Teramo e dintorni, e di averlo fatto ai microfoni di Zaytime. Quindi, professoressa Daniela Di Ferdinando, noi intanto la ringraziamo e i nostri microfoni sono sempre aperti per lei.
E noi ringraziamo voi per questo spazio e soprattutto anche i ragazzi. Buonasera, grazie.
Grazie mille, arrivederci.
Stiamo ascoltando la straordinaria Gabriel's Oboe di Ennio Morricone, presente nel film Mission, che è un capolavoro straordinario e assoluto. Francesca, grazie.
No, una musica splendida, veramente, che accompagna questo racconto, no, del territorio, sì, d'Abruzzo, in questo caso di Teramo. Effettivamente pensavo anche al discorso della Via Francigena, no? Sì. Che nasce ovviamente come tappa, no, di culto per i pellegrini, però in realtà poi negli anni si è sviluppata a livello anche sociale, turistico e culturale, come percorso che fanno anche tanti ragazzi e ragazze, al di là del motivo religioso, proprio per vivere un'esperienza spirituale di vita. Quindi bene che questi ragazzi di Teramo, attraverso il racconto del territorio, e un territorio ovviamente ricco anche di chiese o di luoghi, ma anche dal punto di vista enogastronomico, abbiano avuto modo di confrontarsi e parlare a vicenda.
Noi andiamo in break con un gruppo che mandiamo veramente troppe poche volte, sono gli Jamiroquai, o i Jamiroquai, fate voi, questa è Virtual Insanity. Yeah. For the
colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dall'Italia. Tornano i Savannah Funk e lo fanno con 5 nuove date in compagnia di Willy Peyote, un tour che, come scrivono nel comunicato stampa, si preannuncia esplosivo. Il tour partirà dal Sambapolis il 23 marzo a Trento, per poi proseguire a Milano, Roma e Roncade e concludersi il 1 di aprile al TPO. Dopo queste date i Savannah saranno ospiti il 15 luglio 2023 allo Sherwood Festival assieme a Seon Kuti e Egypt 80. Per la prima volta i Savannah Funk, capitanati dal chitarrista felsineo Aldo Betto, saranno in compagnia del torinese Willy Peyote, un artista che in tempi recenti è riuscito a convincere pubblico e critica, arrivando ad ottenere dischi di platino e il premio della critica a Sanremo. Entrambe le formazioni condividono l'amore per il groove e l'attenzione ai temi sociali. Il meglio di entrambi i repertori si conterà in un live sorprendente con afrobeat e barre sabaude, groove compatti e melodie arabeggianti. Leggiamo appunto nel comunicato di Garrincha Dischi, che preannuncia anche citazioni, mashup e pezzi inediti scritti per l'occasione, che si potranno ascoltare in questi 5 concerti. Willy Peyote, ha dichiarato Aldo Betto, è un artista che ascoltiamo e stimiamo da anni. Qualche mese fa ci siamo incontrati sul palco di un evento benefico a Torino e quello che ne è uscito ci ha fatto venire voglia di non lasciare isolata l'esperienza. Condividiamo una sensibilità comune su certi temi sociali, ma anche la propensione al groove. Stiamo lavorando affinché questi 5 concerti siano speciali. Noi quindi ci prepariamo in attesa di questo tour Willy Peyote, Savannah Funk, ascoltando un brano dal loro ultimo lavoro. Questa è Ghibli, Savannah Funk. E questa era Ghibli dei Savannah Funk in tour tra marzo e aprile con il rapper torinese Willy Peyote. Ora ci spostiamo invece a Bologna, dove sono in arrivo questo sabato 18 febbraio 2023 i principali nomi della nuova scena emo punk romana per Wendy Night, Roma da Urlare Bologna Edition, una lineup composta da Oli, X Diamond X, In69, The Crow, Suicide Gang e Giorni Tristi, che saliranno sul palco del Covo Club di Viale Zagabria di Bologna a partire dalle 22, seguiti poi dal DJ set emo punk di Yux. È la terza data della Wendy Night, uno spettacolo che prende il nome da Winifred Torres, in arte appunto Wendy, la protagonista prima del romanzo poi del film Shining. Claim Roma da Urlare non è casuale, si consiglia l'esperienza diretta, leggiamo nel comunicato stampa, per coglierlo a pieno. Uno spettacolo che nasce con l'idea di portare per la prima volta dal vivo in giro per l'Italia gli artisti appartenenti alla nuova scena emo punk romana, protagonisti della rinascita, del rinascimento di questo sound che pensavamo fosse stato abbandonato del tutto a metà anni zero e che invece ora sta ritornando prepotentemente. Wendy Night è itinerante, sta toccando le maggiori città italiane e la line-up sarà seguita live da una band uguale per tutti. Andiamo quindi ad ascoltarci, in occasione appunto dell'arrivo bolognese della Wendy Night al Covo il 18 febbraio, una cover fatta da un artista che sarà tra i protagonisti del sabato sera del Covo. Questa è Sere Nere in featuring con Brunelleschi, The Crow.
Mi penserai agli angeli,
agli angeli,
al caffè caldo svegliandoti,
svegliandoti,
mentre passa in strada la notizia di noi due. Dicono che mi servirà, se non uccide fortifica,
fortifica,
mentre passa di strada la tua voce alla TV, tra la radio e il telefono risuonerà il tuo addio.
E questa era la cover di Tiziano Ferro di The Crow in featuring con Brunelleschi. The Crow, uno degli artisti in scaletta per il sabato di Wendy Night, Roma da Urlare Bologna Edition, assieme a Oli, X Diamond X, In69, Suicide Gang e Giorni Tristi. Con questo brano concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto per oggi è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zai Time.
Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you, and you still won't hear me. Don't hold your hand this time. Not torment and daily defeated by
Evanescence Going Under, questa è Zai Time, Riccardo Cotomaccio con voi, Francesca Barbato, bentornata in diretta.
Bentornato Riccardo e bentornata a Camilla e bentornata in realtà anche a Benedetta, perché non si era affacciata ancora oggi alla diretta,
è
ma
vero,
era già venuta ovviamente nei nostri
saluti.
Ciao
Benedetta. Tutti. Ciao, ciao.
E come sempre con loro dedichiamo l'ultimo talk della nostra trasmissione anche a vedere quello che è in tendenza su Twitter, quindi quali sono le parole più diffuse nel corso della giornata che corrispondono ai temi più importanti. Partiamo da Benedetta.
Allora, abbiamo Blanco che è indagato per danneggiamento dopo l'esibizione a Sanremo.
Esattamente, Riccardo. Boh. Cioè, ma cosa ne pensi?
Indagato intanto? Da chi? Scusate, approfondiamo un attimo.
Allora, esattamente.
Dalla procura di quale città?
Di Imperia, perché sì, appunto la performance che ha avuto Blanco durante la sua serata ha fatto arrabbiare la procura di Imperia con l'accusa di danneggiamento per il fuori programma avvenuto alla prima serata del 73esimo Festival di Sanremo, quando ha distrutto il cantante a calci il Giardino di Rose, tra l'altro titolo anche del suo brano, allestito sul palcoscenico del teatro Ariston. Blanco era stato invitato, ricordiamo, per presentare il nuovo singolo L'Isola delle Rose, ma a un certo punto dell'esibizione, dopo la mezzanotte, ha cominciato a dare in escandescenza. Benedetta, tu hai assistito al momento in cui Blanco ha iniziato a prendere
no,
a calci?
No, non seguo molto Sanremo, però ho visto sui social vari video, varie notizie. E
che idea ti sei fatta sulla sua esibizione?
Allora,
anche sul fatto
che
della...
so, inizialmente era una cosa progettata, in quanto nel suo video lui distrugge appunto delle rose, quindi diciamo che forse originariamente, quasi sicuramente, era progettata come cosa. Da quello che ho letto potrebbe essere andato appunto in escandescenza per un malfunzionamento tecnico.
Sì.
Quindi ha degenerato, diciamo.
Esattamente, perché poi Riccardo, tu non so se hai visto,
certo,
la puntata,
sì,
lui
sì,
indicava l'orecchio facendo intendere
non gli funzionava,
che non
la,
funzionava
cuffia,
la cuffia,
non riusciva ad ascoltarsi, ma a prescindere dalle motivazioni che l'hanno portato poi a devastare il palco dell'Ariston. Insomma, mi sembra un po' eccessivo andare lì addirittura a parte indagarlo, è palese quello che è successo, al massimo insomma voliamo subito la condanna eventualmente, ma insomma esiste una legge, fortunatamente siamo un paese democratico. Detto ciò, pagherà una multa? Qual è il rischio a questo punto?
Tra l'altro, i fiori che erano stati posti sul palco non erano i fiori, diciamo, dell'allestimento dell'Ariston, ma erano stati messi proprio per la scenografia della sua canzone.
Allora, dai, ma è solo pur parler, io sto con Blanco, anch'io voglio avere la libertà di devastare un palco. Delle robe che ho portato io, però. Quindi magari porto delle cose io da casa e le devasto io, sarà responsabilità mia, no?
Per me gli unici che potevano farlo avevano l'accento di Manchester,
quindi inglese.
Oasis, che era tradizione, no? Terminare i loro concerti con devastazioni.
No, ma infatti
varie,
hai fatto
quindi
un ottimo parallelismo, no? Ma gli artisti, i musicisti, queste cose le hanno sempre fatte. Hanno portato un po' di rock, se vogliamo, a Sanremo, no? Stiamo là a bacchettare bacchettoni come fa Salvini, no? Se vuole devastare il palco, lo facesse a casa sua. E allora stiamo qua ogni volta, un minimo di vita, un minimo di dinamismo, un minimo di gioventù, dai! Detto ciò, paragonaglio di essa Blanco, veramente vergogna
appunto,
di Francesca.
No, infatti ho detto non può farlo perché solo loro possono,
brava,
dal
brava
mio punto di vista. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your. Cambiamo argomento e quindi passiamo a Camilla e quello che è il suo hashtag in tendenza della giornata.
Allora, in tendenza abbiamo la scossa di terremoto avvertita stamattina in mattinata in Croazia, e si è avvertita anche in Italia, in particolare in Friuli Venezia Giulia.
Esattamente, una scossa di terremoto di magnitudo 4.9 che è stata registrata in Croazia con epicentro nei pressi di Fiume, lo rende noto la protezione civile del Friuli Venezia Giulia, come ricordato la nostra Camilla, una scossa che è stata appunto percepita da molti residenti anche dell'area intorno a Trieste, dove diverse persone hanno addirittura lasciato gli edifici, si sono riversati in strada. Secondo le rilevazioni preliminari della protezione civile regionale, il sisma si è verificato alle ore 10.47 a circa 21 1 chilometri di distanza dalla città di Fiume. Non è purtroppo la prima volta in cui l'hashtag terremoto è in tendenza in queste ultime settimane, anche dopo ovviamente il violento sisma che ha sconvolto la Turchia, e ogni volta che si vede l'hashtag terremoto obiettivamente un po' di angoscia esatto viene sempre. Benedetta, hai anche tu altri hashtag in tendenza?
Sì, Mare Fuori, e ieri sono andati in onda i primi due episodi della terza stagione, e che sono già usciti, che è già uscita tutta quanta su RaiPlay invece.
Ma ecco, Mare Fuori, stavamo parlando anche con Riccardo, con gli altri vostri compagni e compagne di classe, sta avendo un successo fenomenale. Personalmente è una delle poche serie TV che invece ancora non ho visto. Dico poca perché c'è Chiara Di Paola che sta lì in redazione, che mi prende in giro e mi dà della nerd perché sa che amo i telefilm. Tu l'hai vista, Riccardo?
Non sei una nerd, a differenza sua, sei una persona normale che guarda la TV, guarda le serie, quello che Chiara non è, perché è impegnata a osservare magari momenti di grande attenzione nei confronti dell'opera, di Verdi, di Rossini. Lei è amante dell'opera, quindi lei è impegnata in... lei è più in alto di noi, Francesca. Noi stiamo là con le piattaforme come pischelletti, invece Chiara Di Paola va alla Scala di Milano, al Teatro dell'Opera qua a Roma. È un'aristocratica a tutti gli effetti, devi accettarlo.
Sì,
Francesca,
sì, sì. Ci guarda dall'alto in basso. Però tornando,
la mattina si alza e canta i canti gregoriani, capito? Chiara Di Paola è questo. Però noi la stimiamo anche sotto questo aspetto, no?
Noi invece ho Mare Fuori, giustamente, che però sta avendo tanto successo. Vedo che Camilla annuisce, infatti.
Io sì, annuisco, approvo del tutto questa serie, veramente mi è piaciuta molto.
Ma di cosa parla? Cioè, oddio, io lo so più o meno, però adesso vi metto alla prova, quindi vi chiedo intanto la trama.
Allora, diciamo prevalentemente si basa tra la differenza sociale tra ragazzi, in particolare questo ragazzo che viene da Milano, che viene arrestato e si ritrova nello stesso carcere minorile di Napoli, insieme ad altri ragazzi che hanno avuto un passato comunque difficile e vivono avventure, amori anche adolescenziali. Poi si vede anche il passato di molte di queste persone, e mi è piaciuta molto, in particolare anche perché rappresenta un po' anche la realtà, perché sono comunque esistono persone che anche dell'età nostra, quindi giovani, che subiscono, comunque si ritrovano in posti difficili e una vita difficile con un passato difficile.
Sì, il tema del disagio sociale è sicuramente sì, molto centrale. Mentre Elena si avvicina e si avvicina a Camilla, io chiedo invece a Benedetta, dato che sappiamo che anche Elena ha pronto un altro hashtag, chiedo invece a Benedetta se lei ha visto Mare Fuori. Se hai visto Mare Fuori,
sì,
quello di lei, vedi a forza di parlare di opere e quant'altro,
dei canti gregoriani, sì.
E sì, la seguo dalla prima stagione, quindi dal 2020, e sono molto felice che abbia il successo che secondo me merita, dato che prima chiedevo in giro se qualcuno l'avesse vista e mi guardavano un po' storto, non l'aveva vista nessuno.
Quindi sei stata un po' la pioniera dei Mare Fuori,
diciamo.
E niente, Ricca, ci tocca recuperare.
Dobbiamo tuffarci in questo mondo, dobbiamo accettare di stare al passo con i tempi. Quindi ci ascoltiamo anche un estratto della colonna sonora di Mare Fuori.
È tornata in studio anche Elena, e anche lei ha preparato un hashtag del giorno.
Sì, allora ho preparato Rubiter, una diciassettenne, al tempo era una diciassettenne milanese. Ieri c'è stato il processo e Silvio Berlusconi è stato assolto dal caso di questa ragazza, appunto.
E ce l'abbiamo, tra l'altro, vero?
Non abbiamo lui, ma abbiamo lei, Ruby, sentiamo.
La mia di storia, ho aspettato i tempi di tutti, ho rispettato i tempi della giustizia. Dal 14 febbraio 2010, che è la prima serata in casa del presidente Berlusconi, sono passati 13 anni. Nel frattempo, appunto, come ho detto, sono cresciuta perché ne ho 30 adesso, e ricevere questa notizia è veramente la gioia più grande del momento.
Siamo state dei numeri dove a nessuno, proprio a nessuno, non è fregato niente della nostra vita, della vita delle ragazze.
Poi italiano, il Tribunale di Milano, visto l'articolo 530, penale assolve Berlusconi Silvio, Cipriani D'Altovio Francesca, De Vivo Concetta, De Vivo Eleonora, Carina.
E infatti la notizia è questa: Silvio Berlusconi è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Rubiter. Sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori. I 29 imputati del processo milanese sul caso Rubiter, oltre a Silvio Berlusconi, le assoluzioni, sempre con la formula perché il fatto non sussiste, hanno riguardato tra gli altri Karima El Marug e le 20 giovani ex ospiti delle serate ad Arcore. Col dispositivo letto dai giudici della settimana penale di Milano, dopo poco più di 2 ore di camera di consiglio e oltre 6 anni di processo, sono crollate le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza, come riporta il sito dell'ANSA. Allora, invece i miei hashtag sono un po' più da boomer, perché avevo in tendenza a New York Times, in relazione a un'intervista rilasciata da Enrico Letta, segretario dimissionario del Partito Democratico, in cui alla domanda su Giorgia Meloni ha risposto: meglio di quanto ci aspettassimo, segue le regole, la realtà è che è forte. L'ex premier, intervistato dal New York Times, ha rilasciato dichiarazioni a dir poco concilianti, no? Apparentemente, almeno nei confronti della leader di Fratelli d'Italia, una posizione che ha provocato anche la replica dell'ex ministro Andrea Orlando, ma alla quale si è associato il candidato alla segreteria Stefano Bonaccini, che in diretta sulla 7 ha detto: Giorgia Meloni non è fascista, è una persona certamente capace, ha idee molto lontane e diverse dalle mie, dovrà dimostrare di essere all'altezza di guidare un governo come quello italiano. Sono troppo pochi i mesi dai quali appunto è partita. Anche quando critichiamo, io dico a tutti: usiamo misura nelle critiche.
Non fanno più male, si inseguono ormai da ore, le mani rimpiangono il sole.
Conoscevo questa versione di New York dei Negramaro di Giuliano San Giorgio.
Perché ce n'è un'altra?
No, perché di solito a New York penso subito alla canzone magari di Alicia Keys o quella di La Nuova Stella di Broadway di Cesare Cremonini.
Tutta loro, è di Negramaro.
Questa è tutta
di Negramaro. New York e Nocciola, un gran brano secondo me, molto bello, di un album forse il mio preferito. Chiara è anche una grandissima fan di Negramaro, che è Amore che torni del 2018. Quindi sì, un gran brano dei Negramaro. Per chiudere, Francesca, questa puntata insieme, grazie anche ad Anna Laura Testa, che è lì al di fuori della redazione, presto interverrà anche qua con noi, ma soprattutto un grandissimo grazie a chi è stato con noi qua in studio oggi, ovvero le nostre studentesse, Francesca.
Sì, allora salutiamo quindi nell'ordine Benedetta.
Ciao.
Elena.
Ciao.
E da remoto Camilla, che chi è in collegamento su Twitch la può vedere che si sta sbracciando dall'altra parte della redazione, ovviamente.
Grazie anche al nostro Flo in cabina di regia, sempre sul pezzo. Io domani non ci sarò, Francesca, quindi vi lascio, Francesca e Chiara Di Paola in diretta insieme.
E noi saremo un po' tristi, quindi.
No, farete festa senza di me. Ragazze, grazie ancora.
Grazie a voi.
E buon proseguimento. Francesca, ciao, ciao a tutti.
Ciao a te, Riccardo, e ciao a tutti coloro che sono stati all'ascolto di Zaytime. Adesso c'è un uomo che non sogna niente. New York, New York.